Grazie Presidente. Passo all'episodio Nucera. Se vuole glielo cerco. Allora, l'episodio Nucera è un episodio importante in questo processo, anche perché è l'unico episodio delineato, cioè in un mare magnum di colluttazioni, non colluttazioni, eccetera, c'è un episodio specifico. C'è un episodio specifico per cui Nucera dice di avere subito un tentativo di accoltellamento, o meglio, un accoltellamento che non ha prodotto il fatto gravissimo che poteva accadere, grazie al fatto che lui sotto la giacca aveva il paraspalle, quindi un giubbetto protettivo. Nucera racconta l'episodio e non lo racconta dopo, lo racconta mentre, dopo il basta basta urlato da Fournier, lui si raduna insieme agli altri e mentre scende le scale, sta ancora dentro la scuola, trova l'autista e gli riferisce: guarda che mi hanno fatto. Si è accorto della giacca strappata, l'ha toccata, ha toccato il giubbetto sotto e ha trovato qualcosa e fa una relazione. Ma prima della relazione ne riferisce a Fournier, ne riferisce a Canterini, ne riferisce a tutti e successivamente verrà portato in questura, dove nuovamente, prima ancora della relazione scritta, riferisce che cosa è successo. Quindi il tentativo di accoltellamento. Lui, dopo essere entrato al seguito di tutta la sua squadra dentro la scuola, si è portato al secondo piano. Lì non è che tutta la squadra è stata insieme, ma si sono divisi. Ha visto una porta chiusa, l'ha sfondata con un calcio. Qualcuno dice che un calcio l'ha tirato anche Panzeri, forse la porta era a due ante, ma lasciamo perdere, sono piccole cose su cui, se sarà il caso, ora mi intratterrò. Ma sta di fatto che dice che quest'uomo, quest'ombra, in una stanza buia, lo affronta urlando, lo colpisce, lui a sua volta lo colpisce con il tonfa per allontanarlo. Non ci dimentichiamo che il tonfa è uno strumento anche difensivo, tiene lontano, l'uomo cade e Nucera va avanti, mentre gli altri che stanno lì, i colleghi, vedremo che cosa significa i colleghi, lo portano giù. In quel momento Nucera non sa assolutamente di essere stato accoltellato. Sarà dopo che ha andato avanti, torna indietro, si tocca e vede il buco nella giacca, vede il taglio e trova per terra un coltello. Coltello che il pubblico ministero definisce un'arma da guerra, è l'unico. Gli altri sono dei coltellini svizzeri, strumenti da poco che possono contare, lo dice, che possono contare, ma tra gli oggetti sequestrati c'è questo coltello, diciamo, di una certa importanza. I pubblici ministeri dicono che l'episodio è inventato di sana pianta. Mai nessuno ha affrontato Nucera, mai nessuno lo ha colpito, tantomeno lo ha colpito con un coltello. In realtà è un episodio inventato. Si noti che gli strappi ci sono, si noti che le incisioni ci sono, quindi dobbiamo pensare, a seguire la tesi del pubblico ministero, che i colpi sono stati inferti o da Nucera stesso sul suo corpo con qualche pericolo, o da qualcun altro con qualche ancora maggiore pericolo, o più probabilmente è stato steso la giacca con relativo corpetto su un tavolo e è stata accoltellata. Queste sono le due versioni. Le due versioni che sono incompatibili. E in relazione all'episodio Nucera c'è l'unico caso di perizia in questo processo. In questo processo si fa una perizia. O meglio, Nucera chiede una perizia nelle forme dell'incidente probatorio, i pubblici ministeri si oppongono per ragioni procedurali rispettabilissime, successivamente Nucera viene sottoposto a perizia gli oggetti e viene nominato dal giudice come perito il professor Torre, perito di ampia reputazione. Il perito dice che l'episodio è vero, dice che l'episodio presuppone due colpi di coltello, dice che il coltello sequestrato è compatibile con quel coltello che ha inferto quei colpi e quindi è una perizia assolutamente negativa per l'accusa. Ma l'accusa nel frattempo ha nominato un suo proprio consulente, che è il colonnello Garofano dei RIS di Parma, un colonnello che successivamente ha avuto strane vicende, si è presentato alle europee con il PDL, non è stato eletto, ha avuto, credo che sia inquisito per un problema di soldi sulle perizie, ma comunque dice, critica la perizia del professor Torre, dice che ha sbagliato come metodologia il professor Torre perché avrebbe dovuto disporre delle prove dinamiche che invece in perizia non sono state fatte e non sono state fatte perché il professor Torre ritiene che sia impossibile farle, e poi sia il perito, sia il consulente, sia un consulente di parte civile che ha redatto a sua volta una perizia sui tagli e sugli strappi, vengono al dibattimento e sostanzialmente ciascuno riconferma la propria versione. In particolare il colonnello Garofano dice che le prove dinamiche invece si potevano fare ed è male che non siano state fatte, dice in una prima consulenza che i colpi sono stati due, successivamente dice che i colpi sono stati tre, dice, mi sembra di capire, che i colpi sono stati inferti su un piano, quindi probabilmente sul piano dentro la scuola, necessariamente dentro la scuola, perché Nucera, uscendo, ha mostrato a tutti gli strappi e ha raccontato l'episodio. Quindi è così. Allora, io vorrei capire perché l'episodio sarebbe inventato. E l'episodio è strano che venga inventato perché questo è fondamentale nell'economia del processo. Perché, visto che si discute se vi siano o non vi siano stati degli atti di resistenza, un tentativo omicidiario. Qual è il tentativo di accoltellamento? È certamente un episodio forte di colluttazione, un episodio forte di violenza attiva esercitata nei confronti di quelli che entrano dentro. Pubblici ministeri, restando un momento sulla perizia, perché forse il processo sarebbe facilmente risolvibile restando alla perizia. In quali casi i giudici, fra un perito e un consulente, preferiscono la tesi del consulente? Io a mia memoria non ne ricordo, però siccome il giudice è peritus peritorum, può capitare che non si creda. può più facilmente capitare che se non si chiede al non si crede al perito del giudice si disponga una nuova perizia, magari una perizia collegiale. Non è stato fatto così. Si è detto che il colonnello Garofalo è credibile, mentre il professor Torre dice sciocchezze. Perché i periti sono creduti più dei consulenti? Beh, se non altro ci hanno una ragione pratica. Il perito è nominato dal giudice, svolge la sua attività tecnica e verrà pagato per questa attività, qualsiasi sia il risultato. Ditemi voi che avete esperienza, se vi è mai capitato che un consulente di parte, perché il colonnello Garofano è un consulente di parte, dica mai, sostenga mai una tesi che è il contrario di quella sostenuta dalla parte che lo paga e gli ha dato la consulenza. Non è mai successo, perché sarebbe illogico. Il consulente di parte, così come l'avvocato, sostiene le tesi del proprio assistito. La procura gli ha dato una consulenza e lui sostiene la tesi della procura. E questo naturalmente tende a far pendere la bilancia sul perito. Quale perito? Ovviamente è venuto qui al dibattimento in primo grado, è stato sentito, poi è stato sentito il colonnello Garofalo, poi è stato risentito il professor Torre, il quale ha discusso le affermazioni del consulente di parte, ha negato la validità scientifica di queste relazioni e ha insistito sulla cosa. Ma il punto di merito, al di là della perizia, è che secondo i pubblici ministeri la tesi di Nucera è una tesi scarsamente credibile perché è piena di imprecisioni o falsità. Delle imprecisioni e falsità la maggiore sarebbe nel fatto che egli, nella sua relazione, ovviamente delle testimonianze rese non me ne occupo per niente perché non sono state né confermate in interrogatorio né valgono perché è stato successivamente imputato. Nella sua relazione, datata 22 luglio, quindi siamo alla domenica, a ore 3 del mattino, dice che lui è stato colpito da un colpo, dice che lo sconosciuto venne atterrato con il tonfa e poi venne preso dagli altri colleghi e portato a terra nel punto di raccolta. È strano? Secondo i pubblici ministeri è strano. Io non capisco cosa ci sia di strano. È l'operato comune in tutto questo processo per tutti. Tutti gli occupanti sono stati portati al piano terreno. Non si sapeva che c'era stato un accoltellamento. Quando Nucera se ne accorge, va giù, ovviamente non riconosce la persona. L'aggressione, ricordiamoci, che è avvenuta in una stanza buia ed è avvenuta in un secondo. Ma si dice che Nucera avrebbe detto, e questo è il punto centrale della sua falsità, di essere stato colpito da un colpo lì dove il perito dice che i colpi furono due. Allora, due osservazioni. La prima, Nucera dice che è stato colpito da un colpo, ma nella sua relazione dice che avverte nettamente al tatto un solco anche sul corpetto interno di protezione in materiale plastico. Mi aprivo pertanto la predetta giubba e constatavo sul corpetto due incisioni, uno della lunghezza e una della larghezza. Quindi è vero che lui parla di un colpo, ma è anche vero che lui parla di due incisioni. Allora, non è logico. Immaginiamo una rissa di strada. Una rissa di strada, due persone si colpiscono. Uno dice, ma ha tirato un pugno. Poi qualcuno dice, no, è un falso, sono due pugni. L'episodio si svolge in un secondo. Chi è che saprebbe se è stato colpito da un colpo o da due colpi? In ogni caso, è tanto sincero Nucera che mentre parla di un colpo, poi dice di due incisioni, che due incisioni non possono essere un colpo. Quindi sono sicuramente due i colpi. Uno quando si è affrontato, lo ha colpito con il tonfa, l'altro cadendo ha cercato di aggrapparsi e colpirlo di nuovo. Ecco la seconda incisione. Si dice che Nucera non ha testi, per la verità è un capovolgimento del sistema probatorio, i testi li deve avere il pubblico ministero. Nucera dice che lui era entrato con tutta la squadra, dice poi la squadra è sparita, è restato solo e unicamente l'ispettore Panzieri. Rileggiamola la relazione. Nucera dice che lui è entrato nella scuola con tutta la sua squadra. Con tutta la sua squadra è andata al secondo piano, ma non ha detto che 9 persone sono entrate in quella stanza. Dice che era seguito da altri colleghi. Altri colleghi possono essere di un'altra squadra, possono essere non del settimo, sono dei poliziotti i quali poi afferrano l'uomo atterrato, lo portano giù per le scale e che cosa c'è di strano? Si dice che il coltello non venne immediatamente sequestrato, ma il coltello venne rinvenuto successivamente. Ma soprattutto io mi domando, un episodio di questa importanza, la callida polizia, se deve affidare un episodio che è la prova di un fatto grave che poi verrà attestato nelle relazioni, lo affida a un ragazzo alto e muscoloso, come Nucera, o lo affida a una persona ben più scafata, ben più astuta? Perché, badate, che al di là di quello che Nucera ha raccontato uscendo dalla scuola e successivamente in questura, se è un accoltellamento, poi c'è un processo di tentato omicidio. E allora avrebbe dovuto essere interrogato dai giudici. Quindi non si affida a un ragazzo una cosa di questo genere. C'è qualche importanza sul fatto che i colpi siano stati 1 o 2, quando lui ha detto che le incisioni sono state 2? Io andrò molto brevemente su questo episodio, tanto mi sembra sfornito di ogni elemento probatorio, ma una osservazione banalissima: il coltello non è in dotazione della polizia, ma si dice ben potrebbe Nucera esserselo portato in tasca. Certo che potrebbe, però forse occorrerebbe una prova. Ma a parte la prova, se Nucera si è comperato con i soldi suoi un coltello che costa alcune decine di euro, perché lo ha regalato per farselo sequestrare? Qual è il motivo per cui dal suo stipendio, che non è uno stipendio di 10.000 euro al mese, lui regala un coltello che evidentemente avrebbe comperato con i soldi suoi? Non mi sembra che la cosa funzioni, e non mi sembra che ci sia un contrasto fra Nucera e Panzieri. L'unico contrasto è che Nucera dice sono entrato e ho sfondato la porta con un calcio, e Panzieri dice anch'io ho sfondato la porta per un calcio. E se la porta è a due ante, come era a due ante, uno può avere tirato un calcio a un'anta e uno può avere tirato un lancio all'altra, oppure l'hanno tirato tutte e due alla stessa anta. Ma voi pensate, noi stiamo parlando oggi, siamo a marzo 2010, di un episodio successo quasi 9 anni fa. Sono occorsi 5 anni di dibattimento e qui, su una cosa così marginale, noi dovremmo dire il contrario di quello che ha sostenuto il perito, e cioè che l'episodio è vero e reale. Ultima osservazione, e concludo perché non voglio dirvi dell'altro. Se Nucera, come sostiene Garofalo, si è tolto la giacca ed il corpetto, l'ha appoggiata su un tavolo e l'ha accoltellata, la scuola in quel momento, lui è uscito prestissimo perché è richiamato dall'ordine di Fournier, che cosa, come avrebbe potuto fare? Cioè, qual è il movente? Nucera deve salvare la polizia italiana? E si avvisa e si salva la polizia italiana affidando questo gravoso compito al giovane Nucera? Quel giovane Nucera che successivamente firmerà i verbali, perché una parte del verbale di arresto si riferisce proprio a questo episodio, lui dice che secondo lui non dovrebbe firmarla. E Mortola gli dice: avanti ragazzo, firma. Cioè, non ci sono fior di funzionari, ci sono fior di persone con grandi spalline, ci sono luperi e gratteri, e Nucera ha il compito di salvare la polizia italiana svolgendo un compito in base al quale successivamente si prenderà una imputazione che non ho capito bene per quali motivi vede imputati solo lui e Panzieri. Lui non è imputato del falso sull'arresto, dove avrebbe anche lui una firma parziale, perché conoscerebbe solo una parte dell'episodio, però non è stato imputato per questa cosa. Io credo che non ci sia nessun elemento per sostenere che il perito abbia sbagliato. E se il perito non ha sbagliato, questo è un episodio cardine per sostenere anche la veridicità sul punto contrasto violento che poi sarà oggetto dei reati di falso. La sentenza ha analizzato i fatti e ha assolto Nucera e Panzeri ai sensi del secondo comma. Vi è un appello del difensore dell'imputato, il quale vuole l'assoluzione con formula piena. È questione che a me non interessa particolarmente. Certamente io credo che non ci sia un elemento uno per condannare Nucera e Panzeri sostenendo che l'episodio è falso, quando un perito dice che è vero e quando Nucera fin dalla prima relazione ha detto che aveva due incisioni sul coltello. E vengo a una delle parti più importanti di questo processo, che sono le imputazioni di falso e di calunnia. Ne parlo da prima in via generale e poi ne parlerò con riferimento ai singoli imputati. La procura ha chiesto la condanna di tutti quelli che erano accusati di falso, perché falso fidefacente e come tale non prescritto, data l'aggravante ad effetto speciale di cui al 476 secondo comma. Invece, per quanto riguarda la prescrizione, la calunnia ha chiesto dichiararsi la prescrizione, che significa ancora dire che la calunnia c'è stata, vi è il fatto, vi è la colpa, vi sono gli elementi soggettivi e oggettivi del reato, ma il decorso del tempo porta, anziché alla irrogazione di una pena, alla prescrizione. Io vi dico, ve l'ho già accennato prima, la prescrizione per me equivale alla condanna. Cioè, io credo che sotto il profilo della posizione morale degli imputati e sotto il profilo delle conseguenze economiche, perché io mi trovo qui con centinaia di parti civili che reclamano soldi, allora la prescrizione non mi mette a riparo da nulla. Quindi per me, io vi invito ancora a esaminare con molta cura la questione, perché non è che la prescrizione dice: beh, vabbè, diamo la prescrizione, tanto non lo condanniamo. La prescrizione è un'affermazione grave, perché significa modificare la sentenza in peius sulla base di un'impugnazione che secondo me non funziona molto bene. E partirò però non dal falso, partirò dalla calunnia. Perché parto dalla calunnia? Parto dalla calunnia perché in relazione al falso in tribunale si è scritto che il danno non deriva dai falsi, ma deriva dalla calunnia. Se non che sulla calunnia non trovo nulla negli appelli dei pubblici ministeri. Nulla. Ed è per quello che ve ne chiederò la dichiarazione di inammissibilità. Intendiamoci bene. Il falso e la calunnia derivano dallo stesso pezzo di carta. Nello stesso atto vi è falso e calunnia, ma non per questo i due reati sono fattispecie una necessariamente collegata all'altra. Perché vi è un elemento psicologico estremamente diverso. Per quanto riguarda il falso, si è sostenuto ampiamente, e lo vedremo, il fatto della sottoscrizione da parte di coloro che non avevano visto con i loro occhi tutto lo svolgersi dei fatti. Si è visto che vi sono imputazioni per il cosiddetto falso formale, che si sono citata giurisprudenza. Ma questo, con l'elemento psicologico della calunnia, che significa accusare una persona che si sa essere innocente. Io posso commettere un reato di falso, eppur tuttavia, perché sono leggero, sono sciocco, sono abituato, seguo una prassi, quello che si vuole. Il falso richiede il dolo generico, la calunnia richiede un dolo che si concreta nella consapevolezza di accusare l'innocente. Se una persona ha sottoscritto dei verbali e non ha visto tutto, può darsi che sia responsabile di falso, ma vi dimostrerò che non è vero, certamente non c'è la prova della calunnia. Nell'appello della Procura Generale non leggo neppure una riga, una, sulla calunnia, non c'è. Però si chiede la condanna per tutti i reati, ivi compresa la calunnia. Nell'appello del pubblico ministero leggo invece che ci sono ben due righe. Sussiste l'elemento costitutivo sia del reato di falsità che del reato di calunnia. L'elemento costitutivo qual è? Abbiamo detto che la calunnia ha un elemento costitutivo diverso dal reato di falso, ancorché provenga dallo stesso atto. Io dico che l'impugnazione della Procura avrebbe dovuto dire come e perché vi erano gli elementi della calunnia. Avrebbe dovuto dimostrare la consapevolezza da parte di tutti i firmatari degli atti, perché se non c'è questa consapevolezza non c'è il reato. Ma non solo non l'ha dimostrata, ma non ha neanche chiesto di dimostrarla. Nell'atto d'appello, ripeto, l'appello della Procura Generale neanche una riga, l'appello della Procura Generale, della Procura della Repubblica, la riga e mezza che vi ho appena letto. Allora, siccome il codice mi dice qualche cosa a proposito delle impugnazioni, mi dice che a pena di inammissibilità deve essere dimostrati, affermati e poi riconosciuti gli elementi di fatto e le ragioni di diritto. Se non ci sono gli elementi di fatto e le ragioni di diritto, l'appello è inammissibile. Il codice è testuale, non ci sono dubbi. Qui non sono indicati gli elementi di fatto, non sono indicate le ragioni di diritto. Si è detto è conseguenziale, ma non è conseguenziale se l'elemento psicologico è certamente diverso. La connessione fra i due reati non basta. Non basta perché appunto c'è questa differenza sull'elemento psicologico. Si doveva motivare specificamente e non lo si è fatto. Quindi io chiedo l'inammissibilità dell'appello in punto di calunnia per tutti quelli che sono stati assolti in primo grado. Però, con questo potrei finire, perché sul falso, alla pagina, non ricordo quale, spese del giudizio e risarcimento del danno di primo grado, si dice tra i danni risarcibili non rientrano quelli asseritamente derivanti dai reati di falso, esclusi. Non ignora questo tribunale il contrasto giurisprudenziale sulla plurioffensività e non vi è dubbio. Il reato di falso può essere un reato plurioffensivo, ma una cosa è essere offesi dal reato, una cosa è essere parte danneggiata. La parte danneggiata non c'è sempre nei reati. L'articolo 185 del Codice Penale vi dice che vi sono alcuni reati, ma non altri, che possono comportare un danno. Ma qui il danno comunque è riconosciuto, perché si dice nella sentenza, e si cita una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, che in questo caso, mentre per il falso non risulta quasi mai fine a se stesso, costituendo il più delle volte solo il mezzo per conseguire altro obiettivo che costituisce il vero scopo rispetto all'immutatio veri. Se il perseguimento di tale fine si riflette in modo incisivo nella sfera giuridica di un soggetto, non è possibile ignorare sul piano giuridico tale ulteriore conseguenza e non consentire al soggetto che quella immutatio veri ha concretamente subito di dialogare nel processo pacifico. Però il fine di norma deriva dal fine perseguito e nella fattispecie il fine perseguito è la calunnia e non è il falso. Si noti che questa statuizione della sentenza di primo grado non è stata, ovviamente non poteva essere impugnata dai pubblici ministeri perché riguarda gli interessi civili e quindi non è stata impugnata. È stata impugnata da talune delle parti civili. Ora, io dico che queste impugnazioni delle parti civili sul punto vanno rigettate, e ciò non tanto in base alla sentenza delle Sezioni Unite che è citata dal Tribunale, e quindi la distinzione che viene operata in quella sentenza della Cassazione fra parte offesa e parte danneggiata. In realtà la Cassazione non è di quello che si occupava. Quindi sotto questo profilo la citazione è debole, perché in realtà la Cassazione si occupava di una cosa diversa, si occupava della possibilità per colui che è parte offesa del reato di falso di opporsi alla richiesta di archiviazione. Questo era il tema. Quindi è un tema lievemente diverso, anche se poi per gli rami ci si arriva. Ma il punto centrale della questione è l'articolo 185 del Codice Penale. Non tutti i reati comportano il risarcimento. In questo caso il risarcimento deriva dalla calunnia non impugnata. Quali sono i danni, se vogliamo andare un pochino sul concreto, perché poi le enunciazioni giuridiche astratte poi lasciano il tempo che trovano. Gli occupanti della scuola, quale danno hanno subito? Danno da lesioni, non c'è dubbio, ma in relazione a falso e calunnia. L'arresto illegale è collegato ovviamente alla calunnia, perché è in base a questo pezzo di carta che contempo falso e calunnioso, ma è la parte che duole è il fatto di essere stati arrestati, sono stati sottoposti a un procedimento. e oltre all'arresto illegale vi è la sottoposizione a un processo penale. E anche questo deriva dalla calunnia perché all'autorità giudiziaria è stato portato a conoscenza un atto in cui si accusavano tutti, sapendoli innocenti, di avere commesso dei reati e in particolare essersi associati per delinquere. Ma tornando un momento al reato di falso, al di là di questo fatto che secondo me non riguarda la parte civile, ma me ne devo occupare perché alcuni loro hanno appellato. Cominciamo da quella che è stata l'impostazione fondamentale in primo grado ed è stata ripetuta qui dalla rappresentante Procura Generale, ma in realtà è uno che viene dalla Procura della Repubblica, il quale ha sostenuto vigorosamente il fatto che non è ammissibile accettare delle prassi difformi. Ha sostenuto che qualsiasi cosa venga dichiarata deve essere caduta sotto la materiale percezione del dichiarante, perché altrimenti è falso. Ora, io vorrei osservare questo, che se è così, allora stiamo parlando di un falso non calunnioso, perché prescinde dalla calunnia, è formale. Però altro pubblico ministero ha sostenuto, e l'ha sostenuto il dottor Machiavello nella sua bella discussione, ha sostenuto che il corretto approccio in tema di falsi consiste nell'esame di ciò che è scritto per vedere se ci sono elementi certi per affermare o negare che ciò che è stato narrato risponde al vero. Ed è passato ad analizzare sia il verbale di sequestro sia il verbale d'arresto, e secondo me è corretto che abbia proceduto in questo modo, però io mi trovo ancora a dovermi confrontare con due tesi diverse: la tesi del falso per sottoscrizione parziale, diciamo, e la tesi del falso perché ciò che viene narrato non è vero. Due tesi, due approcci completamente diversi. Partirò da un'osservazione ancora sulla tesi del falso formale. Se fosse vero ciò che è sostenuto dalla Procura, i verbali non si sarebbero potuti fare per niente. Perché, ad esempio, non è che era un preliminare, un orpello, un qualche cosa di estraneo dire chi erano gli imputati. Non esiste una possibilità di un verbale di arresto contro ignoti. Gli ignoti restano ignoti, non sono arrestati. Gli occupanti della scuola erano stati portati in parte a Bolzaneto e in parte in diversi ospedali. Non si sapeva i nomi, non si conoscevano. E allora è stato necessario che qualcuno andasse e a Bolzaneto e agli ospedali e chiedesse negli ospedali chi è che viene dalla Diaz ed è stato qui ricoverato per poi essere trattenuto e essere rilasciato dopo delle cure rapide. E questi gli hanno detto i nomi. Senza quei nomi non era possibile. Allora, posto che questo accertamento è stato fatto da persone che non erano e non potevano essere le stesse persone che hanno affermato altre cose nei verbali, abbiamo che nessuno poteva fare i verbali, perché nessuno aveva visto tutto, nessuno. Ma anche per quanto riguarda la perquisizione, se un oggetto viene rinvenuto al quarto piano e un altro sta al piano terreno, allora, ancora una volta, non abbiamo la percezione di tutto. allora dovremmo avere un verbale, anzi 40 verbali, 25 verbali, in cui uno dice io ho visto questo, questo, punto e firmo. Un altro dice io ho visto questo, questo e firmo. Io ho visto questo e firmo. Non si fanno così i verbali. D'altra parte io, che mi occupo soprattutto di civile amministrativo, però con incursioni nel penale in processi di un certo rilievo, io ho visto in centinaia di casi, soprattutto in materia di reati fiscali, che venivano verbale sottoscritto dal colonnello, dal capitano, da due sottufficiali e da quattro agenti, i quali poi quando si chiedeva al colonnello ma scusi, lei che cosa dice di questo? Il colonnello diceva ma non lo so, io stavo in ufficio. Io ero in ufficio, io ho i miei subalterni, i quali hanno accertato che effettivamente c'erano 1,5 kg di questo materiale. C'era dell'oro, c'erano delle pietre preziose. E mica l'ha accertato il colonnello. Non mi risulta, a mia memoria, che nessun colonnello della Guardia di Finanza sia stato incriminato per questo fatto. E allora, siccome io non credo a questa tesi, preferisco confrontarmi con una tesi che mi preoccupa di più ed è quella esposta dal dottor Macchiavello, il quale comincia esaminando il verbale di perquisizione e dice che il primo falso che lui rinviene è nell'ora indicata nel verbale, ore 23:30. Noi sappiamo che la perquisizione non è cominciata alle 23:30. La perquisizione è cominciata alle ore 007, 010, 015, non lo so, dopo la mezzanotte. Quindi non il 21, ma il 22 di luglio, nelle primissime ore della notte. Successivamente è stato redatto il verbale nel corso di tutta la domenica fino al pomeriggio. Si noti che c'era una certa fretta. La dottoressa Canepa dice che erano pressati continuamente gli uomini della polizia perché facessero avere i verbali, perché la questione stava montando, era sulle televisioni, era sui giornali e giustamente i magistrati volevano avere i verbali rapidamente, e i verbali significavano accertare i nomi di 93 persone, significavano accertare che cosa era successo, significava tante cose. Fra le tante cose non c'era l'ora. Trovatemi il capo di imputazione sul ore 23:30 del verbale di perquisizione, perché io non l'ho trovato. Io non l'ho trovato e allora dico che è fuori dell'imputazione, ma dico pure sostanzialmente che non è vero che c'era un interesse a indicare un'ora quando tutti sapevano che non era quella l'ora, era 40 minuti dopo. Non c'era interesse ad avvicinare l'ora del transito del pattuglione condotto da Di Bernardini con questa ora. Ci sono degli errori. Perché ci sono dei rifusi? Così come ci sono dei rifusi sull'avviso agli avvocati. Ma i rifusi stanno dappertutto, sono degli errori, non sono falsi. L'appello della Procura Generale si apre, la prima pagina, dicendo che si impugna una certa sentenza, che è la nostra, pronunciata in composizione collegiale monocratica. Scritto così, collegiale monocratica. È un falso? Certamente no, è un refuso, è un errore e non l'hanno fatto pressati dalla dottoressa Canepa. Avevano tutto il tempo di farlo. Avevo 45 giorni dopo il deposito della sentenza, ma hanno sbagliato, ma hanno fatto altri errori. Leggo a pagina 37 il falso relativo alla perquisizione della scuola Pascoli. Stiamo parlando di Gava. Stiamo parlando di Gava e si chiede l'affermazione di responsabilità anche quanto alle falsità tenute nel verbale di perquisizione, se questo riguarda la perquisizione, se questo è una scuola Pascoli. Peccato che non è vero. Peccato che in realtà non esiste nessun verbale di perquisizione, se questo sulla scuola Pascoli, e questo è oggetto di un'imputazione, che non è quella di falso, mentre esiste un verbale di perquisizione e sequestro che si ha in base a imputazione coatta in relazione alla scuola Pertini. Che cosa è questo? È un errore, è un normalissimo errore in cui spesso si incorre quando si redigono gli atti. Si resta magari sul computer una frase di una cosa precedente, una parte viene corretta, una parte non viene corretta e restano queste cose. E questo è il punto. Allora andiamo a cose un po' più gravi, e queste sì che sono oggetto della imputazione. Il fittissimo lancio, la resistenza, le armi improprie, l'arresto di Kovel, arrestato fuori, che non era dentro la scuola, le Molotov. Cominciamo da uno che non ho ancora citato, ma in maniera stretta, e sono le armi improprie. Le mazzette di metallo ricurve estratte dagli zaini. È un elemento che è stato citato con enorme scandalo. Vi erano degli zaini che hanno, tutti noi che andiamo in montagna li abbiamo, una struttura metallica che serve a tenerlo rigido, e queste strutture metalliche sarebbero state estratte dagli zaini e poi indicate come armi improprie. Domanda: estratte da chi? No, perché vedete, non c'è nessuno che ha visto estrarre queste cose. E se sono state estratte da qualcun altro, questo può anche averle usate come armi improprie. È possibile. Intendiamoci. Secondo me, come armi improprie facevano schifo. Sono metalli leggeri, si usano male. Ma erano esperti di metallurgia quelli che hanno fatto i verbali? Hanno visto delle mazzette di metallo che non erano negli zaini quando le hanno viste loro e l'hanno riportato, perché gli era stato detto che c'erano state colluttazioni con l'uso di armi improprie, e le elencano e ne indicano tante. Queste sono le mazzette ricurve, ma ci sono degli, il maglio, martelli, chiodi, bulloni, sono oggetti di cantiere. E allora? Perché l'oggetto di cantiere non può essere usato come arma impropria? Il piccone può uccidere o non può uccidere se viene utilizzato? Allora il discorso sono negli zaini, sono oggetti di cantiere, è un discorso che non ha nessun senso. Il discorso che ha senso è ci sono state utilizzate o non utilizzate. Badate bene, sempre sulle armi improprie, quando il responsabile del cantiere è stato sentito, ha detto, ad esempio, di un, cos'era, un maglio, una mazza, non ricordo, ha detto un piccone. Dice, noi in cantiere mazze come queste, con il manico rosso, non le abbiamo. Ergo, devo pensare che siano state portate da fuori. Ecco gli oggetti di cantiere. Ma ancora elementi di falsità, il fatto di Kovel. E qui dice dottor Machiavello, abbiamo la prova provata. Kovel è quello sfortunato personaggio il quale è stato massacrato di botte. Dice il pubblico ministero della polizia, io ho dei dubbi, perché Kovel dice carabinieri, non dice polizia. Poi gli hanno fatto pagine e pagine di domande per sapere sui carabinieri, ma lui non dice solo carabinieri, non dice solo che ha sentito urlare carabinieri, carabinieri, e lui essendo inglese non era espertissimo della differenza fra le forze di polizia, ma dice che ha letto, e lui sa leggere, è un giornalista, sugli scudi scritto carabinieri. Questo l'ha visto, l'ha letto e lo dice. Poi dice un'altra cosa. Queste persone avevano le divise nere. Allora, o erano i Black Bloc o erano i carabinieri. La polizia non ha le divise nere. Ma a parte queste notazioni che sono molto poco interessanti sul tema di cui ci occupiamo, come si identifica Kovel? Qualcuno sa dentro la Diaz che quel sfortunato personaggio che viene portato via dalle ambulanze si chiama Kovel? Non lo sa nessuno. Kovel viene portato in ospedale e con una certa urgenza, e in ospedale si interviene con ancora maggiore urgenza perché è in pericolo di vita, non è oggetto del capo di imputazione. Kovel non è uno delle persone che sono indicate fra quelli vittime di lesioni, perché è oggetto di processo separato. Va nell'ospedale e il funzionario che va in ospedale va, diciamo, all'ufficio accettazione e dice: avete ricoverato delle persone che vengono dalla Diaz? E quelli dicono: sì, ne abbiamo ricoverate 4. Mi dici i nomi? E gli danno i nomi. Kovel appare così. Dov'è la consapevolezza che la persona che stava fuori si chiamasse Kovel e quindi loro ingiustamente lo hanno accusato di essere dentro? Loro hanno saputo che c'è una persona che si chiamava Kovel, che all'ospedale gli hanno detto che proveniva dalla Diaz, e quindi hanno fatto 2 più 2 uguale 4. Operazione che io non trovo scandalosa. Non la trovo scandalosa proprio perché l'equivoco era ovvio ed era facile. Ma si dice che comunque questi atti sono stati fatti male, ed è vero, sono stati fatti male. Sono stati fatti male perché si è voluto accusare tutti di tutto. Io non credo che sia per questo. Voglio ricordare un episodio che è già stato ricordato. La mattina del sabato, quindi una dozzina di ore prima, un'altra scuola, Polclè. Alla Polclè, nelle vicinanze, è stato visto un furgone che distribuisce mazze, le chiamiamo armi improprie, strumenti atti ad offendere. Interviene la polizia in forze e arresta tutti quanti. A differenza che nel nostro processo è talmente debole l'accusa fatta dalla polizia che non viene neanche chiesta la convalida degli arresti. Nel nostro sì. Nel nostro viene chiesto la convalida degli arresti e in alcuni casi viene ottenuta. Alla Polclè no. E di che cosa sono accusati? Di associazione a delinquere diretta alla devastazione, al saccheggio. Vi è qualcuno dei funzionari di polizia che è stato accusato di falso in relazione alla perquisizione e agli arresti eseguiti presso la Polclè? Non mi risulta. L'accusa era risibile alla Diaz, si dice. Era risibile? Come era risibile? Ci hanno messo 3 anni. Il processo penale è durato 3 anni prima di scagionare tutti. Se era così risibile, in 3 minuti dovevano farlo. E ci hanno messo 3 anni, dico anni, non mesi, 3 anni. E la cosa mi secca anche perché in relazione alla durata di questo processo mi vengono chiesti risarcimenti di danni. Mica sono stato io a condurlo. Il fitto o fittissimo lancio di oggetti. Vi è un fittissimo lancio di oggetti nei verbali. In realtà non è vero, perché in un verbale è fittissimo lancio, in un altro verbale è fitto lancio, ma siccome solo la polizia è cattiva e accusa tutto di tutti, invece i pubblici ministeri sono conseguenti, allora dicono per tutti fittissimo. Benissimo, fittissimo lancio di oggetti, quando in realtà il fittissimo lancio non c'era. Eppure molti testi hanno detto che c'era. Molti testi hanno detto che forse non era fittissimo ma c'era. Alcuni testi hanno detto che forse veniva anche dall'altra scuola. Ecco perché bisogna far allontanare dalle finestre certe persone. L'operazione lo sappiamo. Entrano a mezzanotte precisa, mezzanotte meno pochi secondi. Prima si sono accalcati contro il portone per sfondarlo. Prima ancora sono entrati nel cancello, ci hanno messo del tempo perché hanno dovuto fare intervenire un mezzo perché era stato chiuso con una pesante catena. Erano sul luogo e potevano vedere che non c'era il fittissimo lancio. Ergo, tutto quello che dicevano era tutto falso. È notte, la scuola è buia e non si vede niente. Si sente rumore. Come fanno a sapere se c'è o non c'è il fittissimo lancio? Lo stesso capitano dei RIS, Aldo Mattei, ne riferisce. Aldo Mattei è un ufficiale il quale ha schiarito i filmati per vedere se c'è il fittissimo lancio e dice che è doveroso sottolineare il fatto che, dato il materiale video a disposizione, abbiamo dei limiti. Questi limiti derivano dal fatto che la ripresa è distante e quindi non avremmo, nonostante tutte le elaborazioni utilizzate, non avremmo potuto percepire oggetti di piccole dimensioni. Per chiarire, monete, sassi, non li avremmo potuti rilevare. Poi dice un'altra cosa importante. Dice che c'è un campo di ripresa. È chiaro che ci siamo limitati forzatamente al campo di ripresa. L'attenzione è stata posta sulle varie finestre. E se dalle impalcature, dal terrazzo, si lanciavano degli oggetti, non sono finestre, come fa? Non è nel campo di inquadratura. E dice un'altra cosa. Poi però per terra abbiamo trovato cose. E sul fittissimo lancio devo dire che vi è un teste, visto che si dice che non c'è stato nessun lancio, c'è un teste che è una persona importante, Concita De Gregorio, attuale direttore dell'unità, all'epoca collaboratore di Repubblica. Concita De Gregorio fa una lunga deposizione dibattimentale e dice di essere stata avvisata verso le 9:30 della sera, 21:30, mentre si trovava in un ristorantino subito sulle alture genovesi. Avvisata da un anonimo che aveva il suo cellulare. Se fosse stato un poliziotto si sarebbe detto la solita operazione della polizia, la quale non vuole identificare le persone, opera di disinformazione e via discorrendo. Ma mi sembra che in questo caso non si possa dire. Lei comunque viene avvisata, rapidamente smettono di mangiare, sta con altri giornalisti e va giù. È molto offesa perché viene fermata dai carabinieri prima ancora che venga sfondato il portone. Lei si trova a 15 metri dalla zona. La perquisizione è subito apparsa molto violenta perché è in silenzio. Forse un ossimoro, non lo so. Forse perché è in silenzio. Si noti che lei è persona che ci ha scritto un libro su questo. Cercavano di buttare di sotto gli zaini, cioè volavano giù gli zaini. Gli zaini non sono sassolini, sono zaini. La scuola è al buio. Lei vede, in realtà gli zaini non l'hanno buttati giù, crede di vedere gli zaini. E se lei crede di vedere gli zaini, era forse improbabile che qualcuno, sostenuto dalle dichiarazioni di quelli che stavano più vicino e sostenuto dal fatto che c'erano per terra cocci, Tant'è vero che la Concita De Gregorio dice che quando entrarono dissero: state attenti perché ci sono i vetri. Vide volare giù gli zaini e per un impulso alla fuga, quindi gli zaini non li buttava la polizia. Si sentiva urlare, eccetera. E poi, siccome la cosa aveva un pochino stupito, dice: badate, quello che io dico non è una mia supposizione, io sto raccontando quello che vedevo. E lo ripete più volte nel corso della sua domanda. Volevo chiedere se lei appunto ricorda questo articolo, se le circostanze rare in questo articolo sono frutto di una sua percezione diretta. La risposta è sì. E poi aggiunge delle altre cose. Hanno picchiato, gettato a terra e strappato la camicia di deputati e senatori che volevano entrare, faccia al muro e camicia strappata, colpi di scudo sulla schiena, sono senatore della Repubblica, voglio solo parlare, diceva, i militari di leva lo hanno colpito, c'era Grazia, Tamoscia, Loredana, De Petri, Lina, Morgantini, tutti i parlamentari eletti fuori. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Il filmato non riprende i piccoli oggetti. Il filmato riprende la levata di scudi. La levata di scudi, dice, era così assurdo che piovessero oggetti che non tutti hanno levato gli scudi. Forse si sarebbe dovuto aggiungere che non tutti hanno gli scudi. Perché in polizia di scudi ogni squadra ne aveva tre. Quindi non tutti hanno levato gli scudi, gli altri non li avevano, punto. Ma non si sono visti gli oggetti cadere sugli scudi. E qui ritorniamo al discorso della credibilità o non credibilità delle immagini. Sulle colluttazioni ho già parlato ampiamente della vicenda Nucera, che sarebbe una colluttazione gravissima. Molti hanno parlato di queste cose, altri non ne hanno parlato. Vere, non vere, ma torniamo ai redattori dei verbali. Erano presenti sul luogo? Erano al quarto piano quando c'erano le colluttazioni? No. Ero al terzo piano? No. Ero al secondo piano? No. Che cosa potevano fare se non credere a quello che gli veniva narrato? Ecco, perché quando andiamo al falso formale abbiamo un discorso, ma se andiamo al falso sostanziale, ricordiamoci che anche il delitto di falso, anche se è il dolo generico, è pur sempre dolo e richiede pur sempre coscienza e volontà. Ma ultima cosa che voglio dire in via generatissima sono le Molotov. La prova regina, dice la procura. Falsamente dichiarate, come trovate lì, in luogo accessibile a tutti. E si è osservato, secondo me giustamente, che quando sono entrati alcuni funzionari, se erano nell'androne, in luogo accessibile a tutti, li avrebbero visti. Se non l'hanno visti, non era vero. Io parlerò delle Molotov e vi dico subito e vi anticipo che le Molotov vengono dall'esterno. Le Molotov non erano lì. Qualcuno le ha messe in un qualche punto e poi sono finite fra gli oggetti in sequestro. Le Molotov verranno portate alle 12:42-43, molto dopo che Andreassi ha comunicato al portavoce del Genoa Social Forum: li arrestiamo tutti. E questa dichiarazione fa Andreassi immediatamente dopo aver parlato con Murgolo. Li arrestiamo tutti. Murgolo. A proposito di Murgolo, ogni tanto mi sfuggono delle cose. Murgolo e uno delle persone, un alto funzionario, il quale viene archiviato su richiesta dei pubblici ministeri dalla dottoressa Vignale. Viene archiviato, sapete perché viene archiviato? Perché non aveva dei compiti specifici legati alla irruzione nella scuola. Uso la parola irruzione, che non mi piace molto, però le modalità sono state quelle che sono state. Dice la dottoressa Vignale che si trovava lì, che era presente al direttorio, era presente in quella scena che viene qualificata come conciliabolo, in cui sarebbe stato deciso come trattare in maniera truffaldina la questione delle Molotov. E a quel conciliabolo sono presenti imputati e persone che imputate non sono. Allora, se si sono accordati per una questione truffaldina, dovevano essere imputati tutti, perché erano presenti lì. La verità è che secondo me non si sono accordati, e quindi giustamente hanno fatto bene a togliere Murgolo, il quale, prosegue la dottoressa Vignali, badate che Murgolo non può essere inviato a giudizio. Sapete perché? Perché non risulta avere sottoscritto nessuno degli atti di PG oggetto di imputazione. Perché Luperi e Gratteri l'hanno sottoscritti? Non mi sembra. Dice, ad avviso dei pubblici ministeri, riferisce sempre la Vignali, in mancanza della necessaria precisione sulla posizione e sul contributo alla discussione portato dal funzionario in questione, non vi sono elementi dirimenti che possono superare la sua affermazione di estraneità sostanziale alla decisione finale dell'arresto e, soprattutto, alla impostazione degli atti a sostegno. Luperi e Gratteri hanno firmato? Non mi risulta. Non è provato che egli abbia preso parte alle riunioni che condusse alla redazione degli atti della cui falsità si discute, neanche Luperi e Gratteri, ma di questo ne vedremo dopo. Allora, io penso che in generale, trattando il discorso dei falsi, il dottor Machiavello ha detto bene, accertando se certi fatti siano o meno corrispondenti al vero. Quello di cui non si è occupato è se i redattori dei verbali fossero consapevoli o meno di essere lì. Il fatto di essere sui luoghi non significa niente, perché ero sui luoghi come Concita De Gregorio. Non sono entrati al secondo, terzo e quarto piano, sapevano quello che gli viene riferito. Ultimissima osservazione, perché mi riguarda pochissimo e mi interessa pochissimo. Noi sappiamo che la Procura ha chiesto la condanna per i reati di falso, non prescritti, in quanto atti fidefacenti. La cosa, ripeto, non mi tocca particolarmente per la mia posizione di responsabile civile, e io non nego neanche che il verbale di perquisizione e sequestro e il verbale di arresto siano atti fidefacenti. Sono atti fidefacenti. Il punto si è però che di questa fidefacenza non trovo traccia nel capo di imputazione. Non si dice mai fidefacenti. Non si richiama la norma 476 secondo comma, non si richiama come esposizione del fatto. Ricordiamoci che il capo di imputazione non è diretto a noi avvocati. Noi avvocati forse sappiamo, forse non sappiamo, forse dovremmo sapere che i verbali sono atti fidefacenti, e la Cassazione lo ha detto. Ma il funzionario di polizia o l'agente di polizia, Nucera, sa che questi sono atti fidefacenti? Si noti che in un altro processo, sempre legato al G8, Mortola, Perugini, Del Giacco, Pinzone, Raschella, Mantovani, è un altro dei diversi processi, il pubblico ministero e il dottor Paolo Cardona Albini e contesta del reato di cui gli articoli 110 e 479 in relazione al 476 comma secondo eccetera eccetera. Quindi la contestazione qualche volta si fa, qualcuno sa di doverla fare, qualche altra volta non si fa, e se non si fa né come esposizione del fatto né si è una riga nell'interrogatorio in cui si dice bada che l'atto è fide facente, allora la mancata contestazione comporta delle conseguenze. Ma siccome non mi piace finire il discorso sui falsi fermandomi a queste notazioni di carattere procedurale, vorrei andare a altre posizioni. Ad esempio, comincio dalla posizione di Canterini. Canterini, abbiamo già esaminato la sua posizione in relazione al reato di lesioni, è uno degli ultimi che è entrato, mentre sale le scale viene fermato dall'urlo di Fournier. Quale Fournier, poveraccio, non ho capito che cos'altro avrebbe dovuto fare, ma lasciamo perdere. Viene fermato e è accusato di falso e calunnia, perché dice l'imputazione, vediamo se la ritrovo, Canterini attestava falsamente di avere che i suoi uomini al nucleo e al reparto dal medesimo comandato incontravano violenta resistenza da parte degli occupanti, consistite in un fittissimo lancio di pietre e bottiglie dalle finestre dell'istituto per impedire l'ingresso delle forze di polizia. Incontravano resistenza opposta anche all'interno, ingaggiavano violente colluttazioni con gli agenti di polizia armati di coltelli, bastoni, armi improprie, alcune delle quali rinvenute in tali circostanze. Siamo a un'imputazione di falso. Siamo a un'imputazione in cui i pubblici ministeri ossessivamente ci hanno spiegato che contano non solo i sostantivi, ma gli aggettivi e i superlativi. Ci hanno detto che fittissimo non è fitto, anche se poi solo in un verbale c'è scritto fittissimo. Ma visto che a Canterini viene incolpato di 479 e naturalmente di 368 falso e calunnia, mi sarei aspettato perlomeno che si prendesse atto seriamente di quello che lui ha attestato nella sua relazione. Perché l'imputazione a Canterini scaturisce non dai verbali che lui non ha firmato, ma scaturisce dal fatto che lui ha redatto una relazione che chiama le due righe al questore. Canterini, secondo me, non è colpevole, ma Canterini riesce a rendersi particolarmente sgradevole in tutte le sue cose, in tutte le affermazioni. Poteva andare al night, poteva risparmiarsi, però invece l'ha voluto dire. Comunque, questo falso non usa le parole e neanche i concetti che vengono addebitati, che invece sono in altri verbali. Ma siccome lui è accusato di avere con la sua relazione concorso alla redazione di quei verbali, vediamo che cosa scrive. Cominciamo col dire che la sua relazione è effettivamente molto superficiale, tant'è che voi sapete che in un atto pubblico i rapporti di polizia sono atti pubblici, non fide facenti, ma sono atti pubblici. In un atto pubblico lui dice certe cose e comincia a, negli atti pubblici si comincia a guardare l'intestazione. L'intestazione è Questura di Genova, squadra mobile. Canterini non fa parte della Questura di Genova e tantomeno della squadra mobile. Cos'è, un altro falso? Se vogliono possono fare un'altra accusa, ma sta di fatto che significa che ha preso un pezzo di carta qualsiasi, tanto dava rilievo. E sbaglia anche la data. Genova 21 luglio. Genova 22 luglio, quando lui la redige. Anche la data è sbagliata, ed è pacifico che è sbagliata. Lui dice che è comandante del reparto mobile di Roma, quindi non della squadra mobile, non del settimo nucleo, del primo reparto mobile di Roma. Dice che è giunto lì insieme a tanto personale e dice che dovettero forzare il cancello, procede a rimuovere l'ostacolo che ha impegnato gli operanti per alcuni minuti. Una volta entrati in cortile incontravamo un'ulteriore resistenza nei tre portoni di accesso anch'essi sbarrati, verissimo. Si procedeva così a forzare il portone mentre dall'alto piovevano oggetti contundenti, in particolar modo bottiglie di vetro. Lui dice dall'alto, non dice dalla scuola, dice dall'alto, e sappiamo che anche dalla scuola prospiciente piovevano dall'alto oggetti. E lui dice dall'alto, lo dirà anche l'infermiere che abbiamo sentito, e poi si discute se, allora, ai fini del falso degli altri, potrà avere rilievo se venivano dalla scuola Diaz o dalla scuola Diaz, perché si chiamano tutte e due Diaz, Diaz Pascoli. Ma lui dice dall'alto. Ma l'accusa forte che viene fatta è che non usa la parola fittissimo, naturalmente. Dice anche la suddetta operazione comportava alcuni minuti, tanto che una volta entrati incontravamo vigorosa resistenza da parte di alcuni. Cioè è esattamente il contrario della tesi sostenuta. Lui dice di alcuni, non dice di tutti, alcuni. Si è deciso di incriminarli tutti per reato associativo. Ma se si vuole dire che la base dell'incriminazione è questa, è sbagliato, perché lui dice alcuni. Lui dice che incontravamo resistenza e dice che appena preso possesso dell'istituto veniva reso edotto dal personale di diversi agenti, erano rimasti contusi, ed è vero, sono stati operati, sono stati trattati negli ospedali, e in particolare e parla dell'episodio Nucera. Io credo di essermi dilungato anche troppo sull'episodio Nucera per dire che l'episodio è vero, ma per assurdo immaginiamo un istante che sia un episodio falso. Cosa ne sa Canterini nel redigere le due righe al questore che l'episodio è falso? Lui Nucera l'ha visto. Nucera l'ha visto con la giacca strappata, Nucera gli ha indicato le incisioni, Nucera ne ha parlato con tutti, e Canterini che cosa deve dire? Deve fare la perizia che ha fatto Garofalo? Ecco perché non c'è, ripeto, non dice fitto o fittissimo, non dice dall'alto e non dalla scuola, non dice da tutti, non dice violenta resistenza, dice vigorosa resistenza, che è un concetto un po' diverso. Il test dei RIS dice, dei ROS dice che gli oggetti piccoli non si potevano vedere. E allora tutto questo falso si traduce in una accusa a Canterini di avere detto delle cose che in realtà non ha detto. Non ha detto vigorosa, non ha detto violenta resistenza, non ha detto niente. Per la calunnia è più grave la cosa. Incolpava, sapendolo innocente, ciascuno dei predetti indagati per ciascuno dei reati ascritti: devastazione, saccheggio, possesso esplosivi, eccetera. Sul possesso esplosivi sarò assai breve. Canterini, nella sua relazione, non dice neppure una parola sul possesso esplosivi. Non li menziona per niente. E quindi l'accusa di falso mi sembra grave. Ma soprattutto era consapevole di accusare degli innocenti? Ho accennato prima che Canterini entra in posizione retrostante. Canterini entra poco dopo, ma se come un'onda si sono sparsi quelli del settimo nucleo e i moltissimi altri che del settimo nucleo non erano e hanno picchiato, non tutti, ma molti, e molti sono stati feriti. Canterini che entra dopo e vede delle persone le quali sanguinano. Sa se questo sangue deriva da colluttazioni oppure da una violenza gratuita e bestiale. Non lo sa. E quindi lui non si può dire che abbia accusato innocenti. Ultima notazione, ultimissima, sempre a proposito della calunnia. La calunnia, l'ho già detto più volte, presuppone un dolo particolare, che non è quello del falso, ma presuppone anche l'invio dell'atto all'autorità giudiziaria o altra autorità che a questa abbia l'obbligo di riferire. Le due righe al questore erano dirette a qualcuno che aveva l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria? Assolutamente no. Non solo formalmente è redatto come è redatto, non solo non contiene le attestazioni che si dice che contenga, ma soprattutto, o anche, non soprattutto, anche, non implicava che venisse trasmesso all'autorità giudiziaria. In realtà è stato trasmesso all'autorità giudiziaria. Ma Canterini sapeva che sarebbe stato trasmesso? Sapeva che necessariamente sarebbe stato trasmesso? Si noti che non è che lo manda a Mortola, che sta occupandosi di trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria. Lo manda al questore, il quale questore non c'entra niente e non con queste cose non deve rapportarsi con l'autorità, con la magistratura. Quindi non è un rapporto di polizia, non è diretto all'autorità giudiziaria, non è diretto a qualcuno che deve trasmetterlo, dice alcuni e non dice tutti, non c'è corrispondenza delle parole. Io penso che Canterini dal reato di falso debba essere, e di calunnia soprattutto, debba essere prosciolto perché non ha commesso nessuno dei fatti che gli si addebita e non ci stanno i presupposti per il reato di calunnia. Burgio e Troiani, interessa di più. Allora, Burgio e Troiani sono stati condannati nell'ambito del processo principale per calunnia e per detenzione di ordigni esplodenti, le bottiglie Molotov. Non ha imputazione di falso, mentre invece Troiani, così come Gava, è oggetto di un processo separato perché la dottoressa Vignali, GIP, non accetta la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura e dispone un'imputazione coatta. Imputazione coatta che poi ha tutta una serie di vicende, corte d'appello, corte di Cassazione e infine un processo che non è questo. Processo separato, al termine, alla vigilia della discussione in questo processo, proprio alla vigilia, siamo a pochissimo prima, una settimana prima che si chiudesse l'istruttoria dibattimentale in questo processo, viene imputato di falso. Allora, io sono il responsabile civile. Io sono qui perché? Sono qui perché qualcuno mi ha chiamato. Questo qualcuno che mi ha chiamato sono alcune delle parti civili le quali hanno chiesto la citazione del responsabile civile. Altre, non tutte le altre, altre parti civili hanno chiesto l'estensione della responsabilità del Ministero anche per quanto riguarda la loro posizione. È un tema su cui non vi dico neanche una parola perché la giurisprudenza è ormai ampiamente pacifica, nel senso che si può estendere la responsabilità anche da parte di coloro i quali tale affermazione di responsabilità non hanno chiesto facendo la citazione del responsabile civile. Quindi non è questo il tema. Il tema è un altro ed è che in questo processo separato, e la stessa cosa vale per Di Bernardini, anche lui riunito dopo, in questo processo separato nessuno ha chiesto che il Ministero venisse a rispondere di risarcimento del danno. Non c'è stata la citazione del responsabile civile, non c'è stata la richiesta di estensione di una citazione fatta da altri, visto che non c'era. Se allora non c'è questo, allora io di questi reati non ne devo occupare, perché non risponde il Ministero. E quando le parti civili chiedono in maniera molto generalizia, molto condannarsi e affermarsi a responsabilità anche del Ministero per questo, 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 almeno dovrebbero distinguere i processi, il processo principale in cui vi è stata la citazione del responsabile civile da questo processo in cui non vi è stata la citazione del responsabile civile. Stessa cosa vale, lo anticipo ora, per come si chiama? Di Bernardini. Di Bernardini, quando il processo è davanti al GIP, viene stralciato perché è malato. Non c'è stata ancora nessuna citazione di responsabile civile. Il rinvio a giudizio non riguarda Di Bernardini, inizia il processo al dibattimento senza Di Bernardini, dopo molti mesi Di Bernardini viene nel processo. Nessuno chiederà al Ministero di rispondere dei fatti di Bernardini. Di Bernardini ha delle parti civili che si erano costituite prima, ma non ha citazione del responsabile civile, quindi non se ne risponde. Ecco, questo penso di avere finito sulla questione di quello che mi riguarda. Parlando invece, tornando a parlare di Burgio e di Troiani, l'ho già anticipato e lo ridico subito, perché non ci debbono essere dubbi in proposito, che al di là del fatto su se le bombe vennero messe sul Magnum e poi guidato da Burgio, su quello ci possono essere tutta una serie di discussioni, ma il punto forte è che io non nego, non discuto che le bombe Molotov vennero portate alla scuola e quindi venivano dall'esterno. È un punto secco. Non è, io difendo, io sostengo la non responsabilità del Ministero, ma non dico che le bombe erano dentro la scuola. Non l'ho mai detto e non lo dico. Quindi il punto della discussione è un altro. E comincio dalla posizione di Burgio, il quale è rappresentato. Dunque, l'una meno 10. Io, se termino ora Burgio e Troiani e ci metto altri 10 minuti, poi devo parlare della vicenda Pascoli e devo parlare delle richieste delle parti civili. E possiamo fare così. A me queste altre due questioni, almeno un'ora e mezza, me la portano via.
Allora, finiamo con Burgio e Troiani.
Sì. Se lei è d'accordo, io sono assolutamente remissivo. Non... Va bene. Allora, torniamo a Burgio. Burgio è un semplice autista. È un semplice autista il quale è accusato di avere portato le bombe a Troiani, che poi le avrebbe date a Di Bernardini, e tutto quello che è seguito. Non c'è nessuna dichiarazione di Burgio che sia utilizzabile, nessuna, perché ha reso una dichiarazione come teste, non si può utilizzare, e non si può utilizzare neppure le dichiarazioni di Troiani, perché sarebbero contro altri, a meno di accettare quella tesi di cui ho parlato all'inizio, che cioè tutta la polizia avrebbe inciso con violenza contro. Allora, se non abbiamo nessuna dichiarazione, abbiamo un unico elemento che può riguardare Burgio, perché non ci sono altre dichiarazioni che riguardino Burgio, ed è un filmato. Anzi, vi sono due filmati per la verità. In un filmato si vede Burgio ritratto in via Cesare Battisti, fuori della scuola. Successivamente, in altro filmato, lo si vede nel cortile della scuola, vicino ma arretrato rispetto a Troiani e rispetto a tutti quei personaggi che il pubblico ministero definisce il direttorio, quelli che provvedevano a dirigere tutta l'operazione. Ho dimenticato di dire che dovrò parlare anche della posizione di Luperi e Gratteri. Se questo è l'unico elemento a carico di Burgio, mi sembra che il discorso sia di una semplicità assoluta. Il fatto di essere ritratto nel cortile non significa che Burgio portò lui le bombe. Probabilmente è vero. Probabilmente è vero, ma non c'è nessuna prova del fatto che sia vero. Io posso supporre una cosa, voi dell'altra, il pubblico ministero un'altra ancora. La verità è che non c'è prova. Noi non vediamo Burgio con le bombe in mano e le dichiarazioni di Burgio non valgono e le dichiarazioni di Troiani non valgono. Vi è poi il tribunale non sbriga la questione in due sole frasi. Pagina 331 della sentenza. Cioè dice che egli portando le Molotov, circostanze su cui, come già detto, non c'è nessuna prova, avrebbe ubbidito a un ordine manifestamente illegittimo, e cioè un ordine che gli avrebbe dovuto respingere pur provenendo da un suo diretto superiore che, secondo il Tribunale, sarebbe Troiani. Allora, io non riesco a vedere l'illegittimità dell'ordine né tantomeno la manifesta illegittimità. Troiani parla con Burgio, secondo questa ipotesi ricostruttiva, e gli dice di portare le bombe. Troiani è un vicequestore, Burgio è un autista. Burgio può sindacare quello, perché non è che Troiani gli ha detto portale che le faccio figurare fra gli oggetti trovati alla Diaz. Troiani dà una spiegazione, la vedremo. Ma certamente Burgio non può dire assolutamente nulla, perché potrebbero esserci delle altre ipotesi ricostruttive. Per quello che ne sapeva Burgio, Troiani gli può avere detto porta le bombe perché dobbiamo confrontarle con delle altre. Troiani gli può avere detto porta le bombe perché debbo redigere presso la scuola un verbale. Troiani può avergli detto, che poi è la tesi di Troiani, porta le bombe perché altri redigano il verbale. Dov'è la manifesta illegittimità? Se a un autista gli si dice porta un oggetto, lui porta l'oggetto. Troiani, sempre e solo, come ho già detto, in relazione all'imputazione nel corpo del processo principale, non per il processo di falso. Il pubblico ministero doveva provare solo una cosa, e cioè che Troiani, portando le Molotov a Di Bernardini e poi accompagnato da questo a Calderozzi davanti al direttorio, era consapevole di, stiamo parlando di calunnia, era consapevole di accusare innocenti e che avrebbe fatto emergere gli elementi probatori a loro carico, perché le bottiglie sarebbe stato fatto risultare se state trovate all'interno della scuola. E da cosa lo deduce? Troiani è uno sciagurato a portare le bombe lì, ma la spiegazione che dà, nella sua banale semplicità, ha una logica. Io non sono uomo di scrivania, non ho nessuna voglia di fare un verbale, ho un amico, compagno di corso di Bernardini, e gli porto le bombe perché provveda in un qualche modo. Questa è la tesi. Ero stanchissimo, ero 24 ore che ero in servizio, eccetera, eccetera. Si noti che i verbali non piace farli a nessuno. Guaglione ha trovato le bottiglie, perché le bottiglie sono quelle trovate da Guaglione. Ha fatto il verbale? No, signori, non ha fatto il verbale. Però Guaglione dice di avere messo le bottiglie sul sedile posteriore di un magnum che era quello di Donini. Donini è un altro spessore di personaggio. Donini lo chiamano generale. Polizia, come sapete, non è più militarizzata, comunque diciamo un altissimo grado. Donini, avendo ricevuto delle bottiglie, non poteva andarsene tranquillamente a dormire, doveva fare un verbale di sequestro. Se avesse fatto il verbale di sequestro, noi delle Molotov qui non saremmo per niente a parlare, perché le Molotov sarebbero state sequestrate, il sequestro sarebbe stato consacrato in un verbale, e chi è che doveva fare questo verbale? Donini. Ma non l'ha fatto. Donini non l'ha fatto e non è imputato, vediamoci bene, quindi non è in combutta. Non l'ha fatto e basta, perché gli scoccia, perché si annoia a farlo, così come dà fastidio farlo a Troiani. Troiani non ha la minima idea che si sarebbe fatto risultare che quelle bottiglie erano state trovate presso la Diaz, pure perché lui dice, e non è smentito da Di Bernardini, che quelle bombe sono state trovate fuori. Si è fatto molto discorrere qui fra la posizione di Mortola, che dice me le hanno mostrate due agenti del reparto mobile dentro la scuola, e quella di tutti gli altri, soprattutto del pubblico ministero, che dice che la prima apparizione delle Molotov è nel cortile della scuola, quindi fuori della scuola, fuori. Prima del fuori, per quello che ne sapevano i redattori verbali, erano entrate dentro? Non sappiamo. Oppure c'è una confusione, perché in realtà è dopo, quando queste bottiglie hanno tutto un altro tragitto, attraverso la Mengoni, che arrivano là dall'ignoto ispettore napoletano, magari questo le poggia lì e poi qualcuno le prende e dice le abbiamo trovate. E Troiani deve risponderne. Io penso che effettivamente, quando c'è una perquisizione, e lì c'era una perquisizione, è proprio da sprovveduti, è proprio grave fare queste cose, ma non c'è il reato. Non c'è il reato. Io sulla vicenda, allora devo parlare della vicenda Pascoli, della vicenda Luperi e Gratteri, che mi porterà via del tempo, e di una questione di cui solo io posso parlarne, perché riguarda le richieste dei parti civili. Quando sei teso.
Presidente, alle due.
Riprendiamo alle due, abbiamo un limite di tempo per finire? Due ore e mezza mi bastano. Grazie.